Talk Show è il titolo del brano, D.O.P. è la formazione che lo interpreta in questo caso. Sono le 19:13 e questo è il nostro talk show quotidiano extra live, momento di approfondimento su cose interessanti che succedono in città, come buon costume qui a Radio X e in particolare da quando abbiamo questa nuova casa aperta al pubblico all'Exma. Coinvolgiamo nella realizzazione dei nostri programmi, cosa che abbiamo sempre fatto ma che faremo sempre di più, studenti, gruppi di ragazzi delle scuole superiori, dell'università, oggi in compagnia del nostro Andrea Prost, che nel frattempo ci ha raggiunto nello studio. Buongiorno Andrea.
Ciao, buonasera, buonanotte.
C'è un gruppo di ragazzi del liceo artistico che sono tornati per parlarci del tema della settimana, tutta la settimana che parliamo del tema dei dati, degli open data. Allora raccontaci insieme ai ragazzi dell'artistico questo progetto che riguarda appunto gli open data.
Sì, ce lo facciamo raccontare direttamente da Emilia e da Francesco, poi appunto diamo il benvenuto anche ad Andrea Zedda, dell'associazione Sardinia Open Data, che abbiamo ospitato diverse volte negli anni e che insomma fanno un'operazione, hanno un progetto insomma molto molto importante. Sergio diceva che
allora facciamoci spiegare subito da Andrea che cosa sono gli open data, esatto, per avere diciamo una definizione di carattere generale.
Allora, gli open data non sono altro che dei dati aperti, cioè per dati non intendiamo per forza dei numeri, ma qualunque informazione disposta in maniera strutturata, quindi ad esempio i dati che ci sono in un file Excel, che possono essere dei numeri ma anche dei nomi. La caratteristica degli open data è che questi dati sono accompagnati da una licenza aperta, cioè una licenza che ti dice che questi dati possono essere riutilizzati da chiunque per qualunque scopo, quindi anche ad esempio per scopi commerciali. È una licenza aperta diametralmente opposta al classico copyright, dove tutti i diritti sono riservati dall'autore. Per gli open data l'unico vincolo di solito è l'attribuzione, cioè va data l'attribuzione a chi ha creato i dati. E noi come associazione facciamo quest'opera di bene, no? Di sensibilizzazione dal 2011, quando ancora questo discorso era più che altro un'utopia. Adesso se ne parla tantissimo, siamo molto contenti di questo. Speriamo se ne parli ancora di più.
Fate un'operazione meritoria, perché chiaramente l'informazione è preziosa, no? Perché vuol dire anche soprattutto democrazia. E qui abbiamo un esempio, perché i ragazzi sono venuti a parlarci di un progetto che si fa nelle scuole, che peraltro per voi vale anche come alternanza scuola-lavoro, quindi insomma è riusciti a fare due cose al prezzo
bisvalido,
di una,
bisvalide.
Il progetto si chiama A Scuola di Open Coesione, giusto?
Sì, allora.
Allora, chi parla è Francesco, molto vicino al microfono.
Buonasera.
Francesco.
Buonasera.
Dai.
Allora, il progetto di A Scuola di Open Coesione è un progetto di monitoraggio pubblico. Include gli studenti e gli insegnanti di varie scuole italiane, in questo caso il Fois of Fois di Cagliari, un liceo artistico, e mira ad insegnarci come essere dei cittadini attivi, in poche parole come essere dei cittadini che si interessano degli avvenimenti del loro territorio, in questo caso appunto della manifattura tabacchi.
Perché voi siete occupati di monitorare, il vostro compito è stato quello di monitorare i dati sulla manifattura tabacchi, cioè come sono stati spesi fino ad oggi i soldi per la ristrutturazione, la riconversione dell'ex fabbrica di tabacchi, giusto?
Beh sì, la manifattura è stata chiusa intorno agli anni 90 e doveva essere ristrutturata e resa un nuovo edificio con il nome della Fabbrica della Creatività, un centro di scambio di idee sia in ambito culturale che artistico, che ci ha toccato profondamente perché essendo studenti dell'artistico ci interessano molto questi argomenti.
Voi sapevate cos'era prima di questo progetto la manifattura tabacchi?
Beh, alcuni di noi sì, altri no, contando che questo è un edificio abbastanza vecchio che però ha un'importanza ha una grande importanza comunque nella storia di Cagliari, certo, nella storia, cioè, della Sardegna.
Certo, è andato da lavorare a tante persone, oltretutto in pieno centro, c'è un teatro annesso, insomma, e poi soprattutto, appunto, parlavi di un progetto importante che però ancora, ne abbiamo parlato tante volte, Sergio, insomma...
Sta muovendo ora i primi passi, esatto. Diciamo che sono partiti i bandi per assegnare gli spazi per gli eventi temporanei, cioè chi vuole organizzare una rassegna, una mostra, un'attività di qualche tipo all'interno della manifattura tabacchi. Poi, sempre nel quadro di questa gestione sperimentale che la Regione Sardegna ha avviato in questi mesi, stanno partendo anche i bandi per chi volesse insediarsi lì e fare lì il proprio ufficio, quindi per piccole imprese che vogliono mettersi lì a lavorare. Insomma, è in fase di avvio questo progetto ed è una delle grandi scommesse della città. Ricordiamo che è localizzato in un punto strategico straordinario, vicinissimo al porto. Al suo interno, tra l'altro, ci sono ancora tracce di un vecchio monastero benedettino che è stato il primo nucleo della manifattura tabacchi. È un edificio che veramente racconta la storia,
carico di storia,
di questa città, e speriamo possa raccontare anche il futuro di questa città. Ragazzi, che tipo di dati avete raccolto?
Allora, questo ce lo racconta Emilia.
Emilia, che tipo di lavoro avete fatto? Che ricerca di dati avete fatto?
Allora, siamo partiti comunque cercando la storia e infatti abbiamo scoperto che è stato, diciamo, costruito 5 secoli fa, appunto come convento dei frati minori, però fu distrutto nel 1717 dai bombardamenti spagnoli. Allora, poi all'inizio dell'Ottocento è stato appunto come è adesso,
è diventato il presidio della manifattura tabacchi, cioè è diventata la fabbrica dei tabacchi ed è diventata una sorta di fortezza chiusa, perché ovviamente, trattandosi di monopoli di Stato, di beni protetti, diciamo, dovevano essere vigilati, c'erano i controlli con le guardie armate sui tetti, un po' come in un carcere o in, appunto, in una struttura militare. Quindi per molti anni, per tantissimi anni, questo grosso pezzo di città, perché occupa un intero isolato della città di Cagliari, è stato nascosto ai cagliaritani.
Diciamo che i cagliaritani avevano il contatto soltanto attraverso il cineteatro.
Olfattivo, perché sentiva l'odore, sì, l'odore del tabacco quando veniva tostato. Moltissime famiglie cagliaritane hanno campato di un posto di lavoro alla manifattura, perché, certo, in periodi di grande attività della manifattura c'erano più di 1000 persone che ci lavoravano, e quindi quasi ogni famiglia aveva almeno un parente che ci lavorava dentro. È stata una fabbrica che ha dato da vivere a molti cagliaritani.
Allora, analizzando questi dati con l'aiuto di Andrea, cosa è venuto fuori? Chi lo vuole dire? Emilia oppure Francesco?
Cosa avete scoperto che già non sapevate o che non era già sui libri, diciamo, di storia che raccontano la manifattura?
Beh, sulla manifattura abbiamo ovviamente scoperto la storia, come ha detto Emilia, e abbiamo scoperto che la ristrutturazione, i finanziamenti sono ancora, cioè, sono andati avanti, ma non del tutto. Abbiamo un qualche problema, per esempio, sulla fine dei finanziamenti. I soldi non sono stati del tutto consegnati e la manifattura in sé, la struttura, non è del tutto pronta a essere utilizzata. La ristrutturazione non è ancora completata.
Sì, è stato ristrutturato in realtà un primo lotto che è stato finanziato qualche anno fa. I lavori sono durati almeno 4-5 anni e si è in attesa, appunto, di ottenere la seconda tranche di finanziamento per iniziare i lavori del secondo lotto. E anche questo porrà dei problemi, perché mentre la manifattura rifiorirà, ci sarà comunque una parte chiusa dove si continuerà a lavorare, dove continuerà a esserci un cantiere. Ecco, vi siete occupati anche delle prime iniziative che sono state realizzate alla manifattura. Per esempio, ormai quasi 10 anni fa, forse più di 10 anni fa, è stata organizzata la manifattura quando ancora non erano stati fatti i lavori, ma semplicemente una pulizia generale degli edifici, il Festark. Ne avete mai sentito parlare del Festark?
Sì.
Un grande festival internazionale di architettura che ha per la prima volta aperto le porte della manifattura tabacchi a tantissimi cittadini che hanno partecipato, appunto, a questi incontri con grandi architetti, ma anche con grandi intellettuali. Parliamo di decine di migliaia di persone che in pochi giorni hanno visitato quello spazio e hanno scoperto le potenzialità di quel progetto.
Ecco, voi siete andati a visitare il posto?
Sì.
Ecco, e allora ce lo potete raccontare velocemente, perché comunque ci sono ancora tanti cagliaritani che questo posto non lo conoscono. Che impressione vi ha fatto? Perché da fuori non si sospetta uno spazio così veramente grande, no?
effettivamente entrando lì mi sono accorta, perlomeno io, ma penso di parlare a nome di tutta la classe che è entrata, mi sono accorta di quanto sia gigantesca come struttura.
Ecco, vedendo una struttura del genere, per esempio, voi che studiate al liceo artistico, vi sono venute delle idee sul posto? Perché quel posto, l'ha detto prima Francesco, dovrebbe diventare in qualche maniera la fabbrica della creatività, no? Non l'ennesimo scatolone per trasformarlo in un museo che poi arranca, ma una fabbrica della creatività nel senso più ampio del termine. Voi avete discusso di questo, sulle possibilità di utilizzo in qualche maniera?
Sì, allora abbiamo parlato comunque molto di questa fabbrica, ce n'è stato molto da parlare, anche perché comunque è uno spazio veramente grandioso. E ci sono state, diciamo, diverse polemiche a riguardo di comunque che cosa potrebbe diventare o meno.
Ecco, e dalla discussione cosa è venuto fuori?
Allora, partendo dal presupposto che ci è sembrata abbastanza valida appunto come iniziativa quella della fabbrica della creatività, principalmente ci siamo soffermati su questo, anche se ci sono state diverse voci che riguardavano anche appunto la nostra situazione generale del come scuola.
Ah, sì, questo è un argomento che dovremmo fare una puntata a parte, ma ce ne siamo occupati tante volte, perché ai ragazzi del liceo artistico piacerebbe molto trasferirsi lì, non solo ai ragazzi.
Ma sicuramente lo potranno fare. Allora, il concetto della fabbrica della creatività ci porta a riflettere sulle due parole chiave, fabbrica e creatività. Che cos'è una fabbrica? Intanto una fabbrica non è uno spazio espositivo, quindi non è l'ennesimo museo, ma è un luogo dove si produce, in questo caso, creatività. Quindi un luogo di lavoro, un luogo dove si va per lavorare, per fare delle cose, per produrre delle cose. La creatività oggi sempre di più è una, diciamo, è una definizione molto 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 vasta, che mette dentro sicuramente tutti i mestieri artistici o le professioni artistiche, ma perché no anche l'arte applicata, quindi l'artigianato, il design, il cinema, la comunicazione. C'è creatività e ce n'è moltissima anche nel mondo dell'ICT, nel mondo dello sviluppo del digitale, certo. E poi mi rivolgo anche ad Andrea che di digitale si occupa. Anche il mestiere di aggregare e di cercare in maniera intelligente di sviluppare delle applicazioni partendo dai dati comporta una buona dose di creatività. Quanta creatività c'è nel vostro lavoro, Andrea?
Allora, diciamo che c'è tutta una parte, ad esempio io mi occupo di elaborazione dati, una parte si chiama visualizzazione dati, in inglese data visualization, che è una parte molto artistica perché si tratta di sintetizzare le informazioni attraverso delle visualizzazioni grafiche, quindi dei grafici, cercando di comunicare determinati elementi dei dati. Diciamo che questa parte qui è andata molto di moda, soprattutto a partire da, diciamo, un 5-6 anni fa. C'è un famosissimo designer spagnolo, Alberto Cairo, che ha fatto milioni scrivendo libri su questo argomento. Ad esempio le principali testate giornalistiche, soprattutto anglosassoni, hanno fatto di questo tipo d'arte e di comunicazione tantissime inchieste molto interessanti, soprattutto utilizzando anche elementi cartografici, quindi le mappe. In questo momento storico una persona che come me si occupa di elaborazione dei dati ha bisogno molte volte anche di un grafico, comunque di una persona che cura la grafica di queste linee.
Ma poi bisogna sapere che cosa chiedere a questi dati, perché questi dati sono una materia, una risorsa straordinaria che però bisogna sapere interrogare. Quindi il lavoro delle persone come Andrea, oltre che saper filtrare e scegliere i dati interessanti e quelli meno interessanti, devono anche capire che cosa chiedo a questi dati. Mi interessano informazioni per esempio sul traffico, mi interessa monitorare i flussi turistici di una determinata località, mi interessa capire meglio le abitudini della gente relativamente a certi acquisti, per esempio, a certi stili di vita emergenti. I dati ci dicono tutto questo, perché ogni cosa che noi facciamo semina dati. Un passaggio di una carta di credito, una telefonata, un messaggino con WhatsApp, tutto semina dati. Esatto. Alcuni di questi sono dati riservati, ovviamente, ma quelli che sono in mano alla pubblica amministrazione servono proprio anche per questo tipo di applicazioni. Facciamo la prima pausa musicale e poi torniamo a parlare di manifattura tabacchi oggi, domani e di dati, di uso dei dati intelligente e creativo.
peggiore. When I come back at night, she's not alone.
.30 in punto, caro Prost, in questo preciso istante, almeno all'orologio di Radio X, che è il nostro big band personale.
E quello conta, perché da altre parti fa il 28, ma non importa.
Ma chi se ne frega, infatti. Noi siamo due minuti avanti, cioè, ci tocca questo destino di essere un po' avanti, almeno di
allora,
qualche minuto.
Continuiamo a parlare di Open Data.
Ecco, parlavamo anche delle varie applicazioni di questi dati, e una delle applicazioni che si sta sviluppando in più, Andrea era venuto anche a parlarcene a Radio X qualche tempo fa, è quella del data journalism, cioè quindi di costruire delle storie giornalistiche, di fare proprio delle vere e proprie inchieste, dei reportage partendo da questi dati, da questi numeri. E mi sembra che sia proprio un po' questo il caso della ricerca che hanno fatto i ragazzi con voi, Andrea, giusto?
Esatto, il progetto all'interno del progetto nazionale a scuola di Open Coesione, che diciamo che è un po' un filo conduttore tra i dati Open Data prodotti dal pubblico e gli open data che possono provenire dal basso, cioè prodotti dalle persone, in questo caso i ragazzi, facendo un'opera di monitoraggio sia sui dati sia sull'elemento fisico, quindi andando sul progetto vero e proprio, andando avanti sul progetto produrranno a loro volta dei dati che sono sia attraverso che si portano avanti sia attraverso il racconto di una storia sia attraverso proprio un reportage su quello che hanno visto nel posto.
Coinvolgiamo la professoressa Emanuela Cocco, che è una delle due tutor insieme all'altra collega Graziella Mozzo.
Perché anche i professori fanno l'alternanza scuola-lavoro, bisogna dirlo, non solo i ragazzi.
Eppure a gratis.
Eppure a gratis, dice Prost, che ne sa qualcosa. Però voglio dire, intanto gli chiederemo, è bella questa esperienza di andare con i ragazzi nei luoghi dove si lavora, dove si produce?
È un'esperienza bellissima, perché stiamo imparando anche noi, a dire il vero. È un'esperienza che io considero veramente alta, sia sotto il profilo della cittadinanza attiva, come diceva prima il ragazzo Francesco, sia sotto il profilo dello sviluppo delle competenze digitali e soprattutto della ricerca, perché forse i ragazzi sono disabituati a scuola proprio alla ricerca di dati. E ho consigliato loro, peraltro, e lo sto facendo anche in altre classi, di partire sempre dai dati, anche quando si affronta una discussione qualsiasi su temi oggi di attualità, tra i più vari, dall'immigrazione ad altri temi, bisogna sempre partire dai dati. Quindi loro stanno cercando di sviluppare delle competenze di data journalism che serviranno sicuramente anche a chi non farà il giornalista, però.
Servono nella vita, perché servono i dati sono la cosa, certo, più oggettiva che c'è. I dati sono oggettivi,
e forse noi in Italia avevamo poco sviluppato questo aspetto, cioè della scientificità dei dati da cui partire. Siamo la culla dobbiamo anche forse abituarci a partire dalla scientificità dei dati.
Io mi chiedo, per esempio, cosa potrebbe essere la storia che noi insegniamo oggi dai libri di storia, che sono fatti da dei signori che hanno sì studiato le fonti, però poi le hanno anche un po', come dire, interpretate, ci hanno messo del loro, hanno dato la loro visione del mondo. Cosa sarebbe la storia riraccontata se potessimo avere i dati veri di quelle storie lì e poterla ricostruire in maniera oggettiva? E questo secondo me è straordinario per capire appunto la differenza che c'è tra le opinioni e le notizie, per esempio. Sulla manifattura voi avete fatto una lettura, tenete conto che il tema della manifattura è un tema che ha diviso la città, ha diviso le forze politiche, che ancora le divide. C'è il partito dei creativi, il partito delle imprese digitali, ancora che si fronteggiano per capire di chi sarà questa fabbrica della creatività. È un tema che è molto spinoso. Averlo analizzato in questa maniera, diciamo asettica, ma in realtà molto profonda, partendo proprio dai dati, mi sembra un buon inizio, un incoraggiante inizio.
Ecco, il processo qual è stato? Perché abbiamo parlato appunto della ricostruzione storica, dell'edificio, insomma, del sito, però poi vogliamo farcelo raccontare ancora un po' dai ragazzi.
Francesco, come avete messo le mani su questi dannati dati?
Beh, è stato grazie al portale di Open Coesione, appunto, del progetto, grazie all'inizio del progetto, ci ha fatto iniziare il progetto dandoci questi dati. È un portale che contiene appunto gli open data su un sacco di progetti che riguardano non solo Cagliari e la Sardegna, ma l'intera Italia. Ed è lì che abbiamo trovato i dati, come per esempio il finanziamento della manifattura, che doveva essere di 6.660.000 euro. E per ora è stato coperto intorno al 99%, manca quell'1% che è necessario a far continuare i lavori, per esempio.
Ci sono anche i dati di come poi quindi questi soldi vengono spesi, sono stati spesi.
E per quali opere in particolare? Anche nel caso dei lavori pubblici capita spesso che si parta con un'idea di spesa e poi sul campo ci si accorge che sono necessari altri interventi, quindi i soldi vengono via via anche spesi in modo diverso, o comunque sono necessarie delle integrazioni del budget, e in questo caso è stato necessario. Per esempio, so come vi avrà raccontato anche Riccardo Cianchi, l'architetto che ha fatto da direttore dei lavori, che è stato a un certo punto necessario rifare tutti gli impianti di climatizzazione, gli impianti idraulici, perché non erano più recuperabili, non erano più a norma,
certo.
E questa è diventata una spesa aggiuntiva, mentre invece si sono riusciti per esempio a conservare, anche per una questione di vincolo, perché sono molto belli, i pavimenti, le pavimentazioni di alcuni locali, i serramenti di alcuni spazi. Penso per esempio alle officine che avrete visitato, che hanno delle bellissime finestre e delle bellissime porte. Che effetto vi ha fatto, ancora una volta vi chiedo questo, trovarvi in questo spazio vuoto e immaginarvi tra 5-6 anni, magari giovani artisti oppure, che ne so, grafici, designer, a poter lavorare in uno spazio del genere?
Allora, comunque noi entrando lì ci siamo ritrovati, diciamo, in una realtà in cui non eravamo mai comunque entrati, appunto. Siamo arrivati lì.
C'era gente che lavorava già? C'erano già delle persone o era ancora pressoché deserta?
Era pressoché deserta, se devo essere sincera. Comunque abbiamo notato che c'erano delle parti ristrutturate, ma ristrutturate anche rimodernizzate, si può dire, e delle parti che comunque erano ancora, come dire,
per esempio la prima corte che si trova, dove c'è ancora la colonnina del distributore. Sapete perché c'è quella colonnina del distributore di benzina?
Era praticamente una città lì.
Sì, perché tra l'altro era defiscalizzata la benzina, perché quella era un recinto doganale all'interno del quale non si applicavano i dazi e le tasse.
No taxare.
Era una no tax area, quindi la manifattura, per i suoi mezzi che uscivano a portare in giro, che so, a prendere il tabacco, a portare le scatole di sigarette sulle navi, utilizzava quella pompa di benzina dove pagavano la benzina un decimo, perché noi sapete che paghiamo soprattutto tasse sulla, certo, benzina, il prezzo vero della benzina. Un'altra cosa curiosissima della manifattura, l'avrete visto perché ci sono le fotografie, c'era un asilo nido, perché siccome le tabaccaie in buona parte erano donne, quelle che giravano i sigari, per esempio le sigaraie soprattutto, erano donne, e quando rimanevano incinta tornavano a lavorare con i bambini piccoli e li mettevano in queste cullette che ancora sono lì conservate. Ci sono delle fotografie stupende. Tra l'altro, una delle abitudini delle sigaraie della manifattura era di scambiarsi all'ora dell'allattamento, quindi si dice che tutti i figli della manifattura sono in qualche modo fratelli, perché venivano allattati dalle stesse mamme, hanno mescolato un po' il latte.
Tra le altre cose, non l'abbiamo detto all'inizio, questi ragazzi sono di una quarta indirizzo architettura e sono stati guidati anche dal collega con cui appunto studiano architettura e ambiente, quindi insomma hanno fatto davvero tante cose belle in questo progetto, perché il problema poi della riqualificazione è un problema di cui a scuola si parla, però andare poi sul posto e guardare e toccare con mano le cose è un altro paio di maniche, no? Che dite, ragazzi?
Esattamente.
Allora, io vi ringrazio per essere venuti a raccontarci dal vivo questa vostra esperienza, ancora molto fresca, ancora molto calda. Vi auguro di poter in futuro lavorare dentro quegli spazi bellissimi, di essere tra quelli che potranno appunto sviluppare magari un'idea di impresa, uno studio di grafica, di video. Andrea?
Sì, dobbiamo solo aggiungere che stamattina i ragazzi, insieme ad altre scuole di Cagliari, hanno presentato i risultati del loro lavoro alla MEM qui a Cagliari, ma domani c'è un altro appuntamento, ditelo voi direttamente così diciamo le cose per bene.
Domani i ragazzi saranno proprio alla ex manifattura alle ore 9 e faranno un mapping party, quindi faranno una mappatura degli interni della manifattura e poi di seguito saranno al Lazzaretto, dove ci sarà ugualmente un incontro con altre scuole, anche istituzioni,
dove porterete di nuovo la presentazione
di stamattina. Esatto, di stamattina. Quindi insomma siamo impegnatissimi, questo è un periodo caldo per gli open data e dunque
bene, è una settimana cruciale. Andrea? Sì.
Andranno anche a presentare diciamo una sintesi di questo mapping party all'open data di al Lazzaretto, quindi dalle 9 alle 11 alla manifattura tabacchi, dalle 11 alle 13 al Lazzaretto, dove si svolge l'open data.
Il grande raduno dei nerd dedicati agli open data. Va bene, io vi ringrazio ragazzi per essere venuti e adesso ancora un po' di musica, poi ascoltiamo Luigi Pomata, uno chef importantissimo che tra l'altro ha il suo ristorante proprio davanti alla manifattura tabacchi, che ci racconta un progetto molto interessante. Poi di nuovo in studio per i saluti finali.